Devo dire che quando ci troviamo alla presenza del Signore, soprattutto anche al culto di adorazione, è molto bello come anche attraverso i canti, come la lettura di qualche passo, adoriamo, ringraziamo Dio in qualsiasi modo, con i nostri canti, con le nostre preghiere. Abbiamo cantato Benedetto è il nome del Signore, abbiamo cantato come Dio ci ha salvati, abbiamo cantato cos'eravamo prima e abbiamo cantato anche del sacrificio di Cristo Gesù. E tutto questo possiamo anche riassumerlo e voglio portarvi nel Salmo 106 al versetto 1. È un passo che conosciamo bene tutti quanti, è stato fatto anche un canto, è una poesia ed è un salmo. E ripeto, lo conosciamo tutti, è Salmo 106 al versetto 1. E dice, celebrate il Signore perché Egli è buono e perché la sua bontà dura in eterno. Ecco il motivo per cui ognuno di noi stamattina è qui, che abbiamo adorato, ringraziato il Signore, come dicevo, in vari modi, in varie sfaccettature, possiamo dire. Il salmista ci parla di celebrare, celebrare, esaltare, onorare, glorificare Dio, portare onore e gloria a Dio. Perché dobbiamo farlo? Perché Egli è buono. Questa bontà di Dio troviamo nella sua bontà, troviamo il suo amore, troviamo la sua grazia, la sua misericordia e soprattutto un altro carattere di Dio parla che Dio è eterno, una bontà eterna di Dio. Leggendo questo versetto, questo salmo, mi sono chiesto, questa mattina abbiamo tutti celebrato il nome di Dio, ogni giorno ognuno di noi celebra il nome di Dio, ma come faccio a celebrare il nome di Dio nelle difficoltà? Come faccio a celebrare il nome di Dio nella distretta? Questo sarà proprio il nostro tema principale. Il titolo è proprio Celebrare Dio nella tribolazione, celebrare Dio nelle difficoltà. La parola di Dio ci presenta un personaggio che a me ha colpito molto. Il Signore attraverso questo personaggio ha parlato molto al mio cuore. Questo personaggio lo troviamo in Seconda Cronache, al capitolo 20. Parliamo del re Giosafat e ci insegna a celebrare Dio anche nei momenti di tribolazione, anche nei momenti di difficoltà. Seconda Cronache, capitolo 20. Ripeto, il titolo è Celebrare Dio nella tribolazione. Innanzitutto, giusto per fare qualche cenno, nel capitolo 17, nei primi versetti, ci viene spiegato chi era Giosafat. Giosafat era il re di Giuda e era andato al trono dopo suo padre Asa. Come sappiamo, nella scrittura ci viene detto che molti re sono passati, molti hanno iniziato bene, altri hanno finito male, altri hanno iniziato male, hanno finito così e così, molti altri, la loro storia finisce dicendo e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ma come vedeva Dio Giosafat e cosa faceva Giosafat per Dio? Nel capitolo 17, ve lo voglio leggere io per brevità di tempo, versetto 3 dice che Giosafat si è insediato come nuovo re e dice, versetto 3, il Signore, del capitolo 17, il Signore fu con Giosafat perché egli camminò nelle vie che Davide suo padre aveva seguite da principio e non cercò i Baali, ma il Dio di suo padre si comportò secondo i suoi comandamenti senza imitare quel che faceva Israele. Perciò il Signore assicurò il potere del regno nelle mani di Giosafat. Tutto Giuda gli portava doni e egli ebbe ricchezza e gloria in abbondanza. Il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore, fece anche sparire da Giuda gli alti luoghi e gli idoli di Astarte. Che bel personaggio era Giosafat, anche per la posizione che copriva questo re Giosafat. Ecco cosa Giosafat ha fatto per Dio: ha messo Dio al primo posto, ha distrutto tutti gli idoli, ha dato anche l'esempio al popolo di Giuda. E Dio in cambio lo benedice, lo arricchisce, gli fortifica il suo regno. Dice: perciò il Signore assicurò il potere nel regno nelle mani di Giosafat. Giosafat era con Dio, Dio era con Giosafat. Fino a questo momento è tutto bello, fino a questo momento Giosafat celebrava il nome di Dio, ma al capitolo 20, che sarà il nostro tema principale, sempre di Seconda Cronache, capitolo 20, iniziano i problemi per Giosafat. Leggiamo insieme nel capitolo 20 di Seconda Cronache, versetto 1, dice: dopo questi fatti, i figli di Moab, i figli di Ammon, storici nemici del popolo di Israele, e con loro dei Maoniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta ad Asson Tamar, cioè Engedi. Giosafat ebbe paura. Ecco che nella vita di Giosafat, nel regno di Giosafat, inizia la prima difficoltà. Nel regno di Giosafat iniziano i problemi, inizia la distretta, inizia la tribolazione. Una gran moltitudine, un esercito intero è contro Giosafat. Dei messaggeri vanno ad informarlo: guarda che c'è una miriade di persone che sta marciando contro di te. In quale momento Giosafat si rende conto, capisce che è nella distretta? Versetto 3. Giosafat ebbe paura. Questo ci fa capire che Giosafat è uno come noi. Quante volte ci troviamo nelle difficoltà o capiamo che sta iniziando un problema per noi? Quante volte iniziamo a capire: caspita, questa situazione la devo affrontare di nuovo, questo problema brutto lo devo affrontare? E dice: ebbe paura. Non neghiamolo, anche noi tante volte, quando iniziano delle difficoltà, delle distrette, abbiamo paura, proprio come Giosafat. Ma voglio vedere con voi quattro aspetti su come Giosafat ha celebrato, onorato il nome di Dio anche in questa situazione così grave, perché non c'era una via d'uscita. Il primo aspetto è proprio che dove Giosafat celebra Dio disponendosi a cercarlo. Secondo aspetto, Giosafat celebra Dio per i suoi caratteri. Giosafat celebra Dio riconoscendo la sua debolezza. E un altro aspetto, Giosafat celebra, onora Dio attraverso il suo comportamento, attraverso le sue situazioni e come si è comportato in questa situazione di difficoltà e di distretta. Versetto 3 del capitolo 20 di Seconda Cronaca dice: Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore, e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Vediamo come Giosafat capisce, fa capire al popolo: abbiamo un problema, abbiamo una grande difficoltà. Questo primo aspetto, celebra, onora il nome di Dio, perché la prima cosa che fa in questa difficoltà è cercare Dio, implora il nome di Dio. Possiamo dire che applicato Geremia 33, dove Dio dice: invocami, invoca il mio nome. In Amos capitolo 5 versetto 4 Dio stesso dice al popolo Israele: ma anche stamattina ognuno di noi cercatemi e voi vivrete. Giosafat ebbe paura. Nel Salmo 9 versetto 9 dice: Dio è un rifugio sicuro, è un rifugio sicuro in tempo di angoscia. Ancora nel Salmo 34 il Signore dice: io sarò il tuo liberatore nel tuo momento di terrore, nel tuo momento di panico, io sarò il tuo liberatore. È molto bello questo aspetto, come Giosafat la prima cosa che fa, si dispone a cercare Dio. Non è che va a destra, va a sinistra, cerca prima qualche sotterfugio per risolvere questa situazione. No, la prima cosa che fa, c'è scritto, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare il Signore, e da tutte quante le città venivano tutti insieme ad implorare il nome di Dio. Questo mi fa pensare un po' quando il martedì alla nostra riunione di preghiera: fratelli, ho un problema, e il mio problema è il problema del fratello e della sorella, combattiamolo insieme, sono in questa distretta, tutti insieme vi chiedo, imploriamo il nome di Dio per questa situazione. Nel versetto 5 continuiamo a leggere, dice: Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo, disse: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non è tu nelle tue mani la forza e la potenza, in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese? Vediamo nel versetto 5, Josafat sta facendo tre domande retoriche, dove lui sapeva molto bene questa risposta. Vediamo come Josafat in questo momento di difficoltà celebra ancora una volta il nome di Dio per i suoi caratteri. Prima domanda che fa, gli dice: non sei tu Dio dei cieli? Riconosce Dio come padrone, unico padrone dei cieli e della terra. Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Voglio ricordare che Josafat era anche un re e riconosce Dio come unico sovrano. Riconosce come Dio creatore, riconosce un altro carattere di Dio che è la sua sovranità, la sua onnipotenza, la sua onniscienza. Non è tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? È una preghiera straordinaria che sta facendo Josafat in questo momento di difficoltà. Signore, non sei tu il Dio dei cieli e della terra? Non sei tu che a te appartengono le nazioni e poi nelle tue mani c'è la forza, nelle tue mani c'è la potenza? Questo aspetto mi faceva molto riflettere, perché quando sono nelle difficoltà, quando siamo nelle distrette, dobbiamo ricordarci questo versetto, che nelle mani di Dio c'è la forza, c'è la potenza. Le sue mani sono tese verso di me, le sue mani sono tese verso di te. Lui vuole semplicemente che fai il primo punto che abbiamo visto: devi disporti a cercare il nome di Dio. E mi sono chiesto: come fa Dio a trasmettere la sua potenza nel mio momento di difficoltà? Ci ha dato la sua parola. Attraverso la sua parola capiamo chi lui è, attraverso la sua parola possiamo trovare la soluzione al nostro problema, o possiamo capire come risolvere determinate difficoltà, uscire da determinate difficoltà. Però quando leggiamo la sua parola, la meditiamo, lui ci consola, lui ci rafforza. Nella sua parola troviamo un rifugio, ma dobbiamo crederci nella sua parola, che è una potenza. Non vogliamo fare come quel pastore di una chiesa. Lui stava andando alla riunione della sua chiesa, la sua consueta riunione, ed era tutto molto felice, era zelante, era gioioso di questa riunione. Entrò nella chiesa, ma non c'era nessuno quella sera. Dopo 5 minuti entrarono solamente 3 bambini, dopo un altro po' di tempo entrarono 2 giovani, passarono 35 minuti, lui decise di iniziare la riunione con la stessa gioia, col stesso zelo, e predicava la parola di Dio. Più avanti nel tempo entrò un altro uomo, tutto sporco, con una corda in mano. Ma lui continuava a parlare, continuava a predicare. Una volta finita la riunione, uscì dalla chiesa. Mentre tornava a casa, venne aggredito da 2 persone. Lo picchiarono, lo avevano ridotto veramente in un brutto stato. Gli rubarono la borsa, e nella borsa c'era anche la Bibbia. Tornò a casa, andò da sua moglie lo medicò e disse a sua moglie: questa è la giornata più fallimentare della mia vita. Sono entrato in chiesa, ho predicato, sì, ma non c'era nessuno. Sono tornato a casa e mi hanno pure menato. Dimmi un po' tu che giornata è questa qua. Mentre questo pastore nella sua chiesa stava raccontando questa storia, 5 anni dopo dall'accaduto, mentre lui la stava raccontando, un uomo alzò la mano e gli disse: pastore, io sono quell'uomo tutto sporco, con la corda in mano. Io quella volta volevo farla finita con la mia vita, volevo decidere di terminare qui la mia vita, e ero tutto sporco e avevo deciso di farla finita con la mia vita e con quella corda, ma quella corda si ruppe. Allora sono andato a comprare un'altra corda, ma ho visto questa chiesa e sono entrato, ho sentito parlare di Gesù Cristo, ho sentito parlare del suo sacrificio per me e per tutto il mondo, lui che ha amato tutto il mondo e ha dato se stesso per me. Allora ho accettato Gesù Cristo come mio personale salvatore, e ero morto, ma Gesù Cristo mi ha risuscitato, ero morto, ma ora sono vivo. Allora ora sono qui nella chiesa, sono un nuovo credente, ho anche la mia famiglia che mi aveva abbandonato, ora è tornata con me. Ancora il pastore parlava e la giovane coppia che era entrata disse: pastore, posso intervenire io? E possiamo intervenire noi? Questa giovane coppia disse: pastore, noi ci stavamo lasciando. Noi avevamo deciso di finire qui la nostra relazione perché c'erano sempre troppi problemi. Più si andava avanti, più la nostra relazione era un disastro. Abbiamo sentito parlare quella sera di Gesù Cristo e abbiamo accettato Lui come personale salvatore e ora siamo di nuovo insieme e ci amiamo anche nel Suo amore. Alla fine il pastore rimase meravigliato, ma un uomo che era in fondo alla sala, che accoglieva i fratelli della chiesa, disse: pastore, io sono quell'uomo che quella sera insieme al mio amico l'ha aggredita, l'ha picchiata e il mio amico è morto, ma io quella sera sono tornato a casa, ho preso la Bibbia che era nella borsa che io le avevo rubato, ho letto di Gesù Cristo, di quello che ha fatto nella mia vita e ora sono un nato di nuovo. Questo pastore in lacrime disse: io avevo detto che quella giornata era la più fallimentare della mia vita, ma ora so che nella parola di Dio c'è potenza, nella parola di Dio c'è forza. Quindi il senso di tutto questo, ci dobbiamo credere, perché Lui vuole dare le sue mani e noi dobbiamo solamente afferrarle. Ancora Josafat continua a parlare in Seconda Cronica, capitolo 20, e dice nel versetto 7: non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e lo dessi per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò? Qua Josafat sta ricordando la promessa che troviamo nel capitolo 17 della Genesi, dove dice: io ti darò questa terra, sarà tua e tu la dovrai ereditare. E versetto 8 dice: e quelli lo hanno abitato, vi hanno costruito un santuario per il tuo nome. Il popolo di Israele che si era inserito lì nel territorio aveva fatto una commemorazione per Dio, per ricordarsi da dove tutto era nato. E avevano fatto questa promessa al Signore nel versetto 9: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa, davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa, a te grideremo nella nostra tribolazione, tu ci udrai e tu ci salverai. Ecco questa promessa. Quante volte siamo nella distretta, nelle difficoltà, ma Gesù Cristo, Dio, ti dice: torna ai piedi della croce, là dove tutto è nato, dove io ho sparso il mio sangue per te. Torna ai piedi della croce. Puoi essere tribolato, puoi essere oppresso, puoi essere affranto, ma io ti dico: torna lì dove abbiamo fatto questa promessa. Tu ci udrai e tu ci salverai. Un altro aspetto è che Josafat celebra Dio riconoscendo la propria debolezza. Versetto 12: Dio nostro, non vorrei giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. È un continuo che Josafat insieme al popolo cercano la faccia di Dio. Signore, questa difficoltà è enorme, questa difficoltà è più grande di me, sono senza forza, è devastante, non so come fare. Riconosce la propria debolezza, riconosce la grandezza di Dio davanti a tutto questo. Non sappiamo che fare, ma i miei occhi sono lo stesso su di te. Sono sprofondato, ma i miei occhi sono lo stesso su di te. Tutto Giuda, perfino i loro bambini, versetto 13, le loro mogli, i loro figli stavano in piedi davanti al Signore. Sia nel versetto 5 che nel versetto 13 c'è scritto questo aspetto, che stavano in piedi davanti al Signore, imploravano Dio e stavano in piedi davanti a Lui. Versetto 14: allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Iazia, il figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Yeel, figlio di Mattania, il Levita, tre figli di Asaf, Jazer, che era il profeta, disse: porgete orecchio, voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice il Signore: non temete, non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma è una battaglia di Dio. Questo aspetto dal versetto, questo aspetto in questi versetti, dal versetto 14 al versetto 17, è Dio che sta parlando. È Dio che attraverso questo profeta, è l'unica volta in cui viene parlato di questo profeta nella parola di Dio, viene parlato anche nel primo libro delle Cronache, ma qua parla in veste di profeta e dice: Dio ha parlato al mio cuore, vi sta dicendo che la battaglia è nelle mani di Dio. Che cosa spettacolare, Dio sta parlando. Tutto il popolo si è disposto a implorare, a cercare Dio, a cercare la faccia di Dio, senza andare a destra o a sinistra. Ma vediamo come Dio sta dicendo: la battaglia non è la tua, la battaglia è la mia, perché tu hai cercato il mio volto, perché tu hai cercato me. Versetto 17: questa battaglia non sarete voi a combatterla. Dice solamente due cose: presentatevi e tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete, non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Ecco Dio che parla al suo popolo. Ecco Dio come dice al suo popolo. Questa mattina vuole dire a me, vuole dire a te. C'è una battaglia che stai affrontando, c'è qualcosa di più grande di te. Dio questa mattina ti sta dicendo: se cerchi la mia faccia, riconosci la mia potenza, è tutto nelle mie mani, tu devi stare tranquillo. Versetto 18: allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. Se notiamo, c'è un paragone qua. Se abbiamo visto il versetto 5, versetto 13, dice, nel 5 dice: Giosafat stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme. Versetto 13: tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli, i loro figli, stavano in piedi davanti al Signore. Aspettiamo il Signore tutti quanti in piedi. Io alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il popolo di Israele, bambini, anziani, adulti, aspettavano la risposta di Dio in piedi. Abbiamo visto versetto 14, versetto 17, Dio ha parlato, e quando parla Dio, cosa fa? Giosafat, insieme a tutto il popolo, dice: chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. Dio ha parlato, Dio ha risposto a questa grande tribolazione, questa grande distretta, questo problema, possiamo dire, più grande di Giosafat, più grande del regno di Giuda. Si prostrarono e l'adorarono. Nel versetto 20 ancora dice: la mattina seguente si alzarono presto, si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. Ecco il quarto aspetto che voglio vedere brevemente con voi. Giosafat, re di Giuda, onora Dio attraverso il suo comportamento. Non c'è mai una volta, come abbiamo visto in questi versetti, in cui lui innalza se stesso, in cui lui dice: no, aspettiamo un attimino, facciamo come dico io, sono il re, scusatemi. O magari fa di testa sua, o magari fa metà e metà. Si dispone subito a cercare Dio, come abbiamo visto prima, in mezzo all'assemblea, implora il nome di Dio davanti a tutti quanti. Ancora una volta, nel versetto 20, vediamo che dice: credete nel Signore e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti. Yaziel aveva fatto questo, aveva detto al popolo di Israele: Dio, a Giuda, Dio mi ha parlato. Giosafat non ha fatto come qualche altro re che ha zittito i profeti, ma ha capito che quella era parola di Dio. E lui, davanti a tutto questo, si è inchinato. Vediamo come è un continuo Josafat che non porta tutta l'attenzione su se stesso, porta tutta l'attenzione verso Dio. I nostri occhi sono rivolti verso di te. E dice nel versetto 21: e dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore, e camminando alla testa dell'esercito, cosa dovevano dire? Celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno. Ecco, sono usciti, possiamo dire usciti da questa battaglia, perché poi più avanti c'è scritto che nel versetto 24 gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura da cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine e videro tutti i cadaveri. Dio aveva mantenuto la sua parola, Dio aveva mantenuto quello che aveva detto, ma loro, ancor prima che vedessero questo, già cantavano, già lodavano Dio, come abbiamo letto, come il canto abbiamo cantato: io loderò Dio anche nel deserto. Tu mi doni, tu porti via, ma a te appartiene sempre la gloria, a te appartiene ogni cosa. E devo dire che mi ha insegnato molto questo personaggio di Josafat, mi ha insegnato proprio ad adorare, a lodare Dio anche nella distretta. Mi ha insegnato che la prima cosa devo dispormi a cercare la sua faccia. Mi ha insegnato ad adorare Dio anche nella difficoltà. È una cosa veramente difficile adorare Dio per ciò che Lui è, per ciò che Lui fa, per i Suoi caratteri. Celebrare Dio riconoscendo che abbiamo bisogno di Lui. Sono debole, Signore, solo Tu mi puoi aiutare. E un altro aspetto: celebra Dio con il suo comportamento. È una cosa straordinaria quando ci troviamo nelle difficoltà riuscire a mantenere, fatemi passare il termine, la calma, riuscire a mantenere anche questo rapporto con Dio, ma vediamo come Lui è ben saldo, come Lui è ben legato a Dio. Caro amico, cara amica, che anche questa mattina tu stai ascoltando la parola di Dio, abbiamo adorato Dio tutti insieme per ciò che Lui ha fatto, ma questa mattina Lui ti vuole dire: cercami, cerca la mia faccia, cerca il mio volto, nelle mie mani c'è la potenza, c'è la forza, io ti ho donato Gesù Cristo. Di davanti a Dio, prostati davanti a Dio, di Dio: io ho bisogno di te, e Lui ti darà la salvezza, ti donerà la salvezza. E poi potrai celebrare insieme il nome di Dio, adorare il nome di Dio. Stiamo in piedi davanti a Dio quando lo aspettiamo, inginocchiamoci quando Lui ci sta parlando e possiamo ascoltare la sua voce. Sempre nel capitolo 20 di Seconda Cronache, nel versetto 26, dice: il quarto giorno si radunarono nella valle di benedizione, dove benedissero il Signore. Per questo quel luogo è stato chiamato Valle di Benedizione fino ad oggi. È molto bello che quando si esce da determinate situazioni si continua a lodare e ad adorare il Signore. C'è un canto che mi colpisce molto, che dice: mi chiami dalle acque, il grande ignoto dove i piedi potrebbero fallire, e lì trovo te nel mistero, negli oceani più profondi. Resisterà la mia fede, chiamerò il tuo nome, terrò i miei occhi sopra le onde, dove gli oceani si alzano, la mia anima riposerà. La mia anima riposerà nel tuo abbraccio, perché io sono tua e tu sei mio. La tua grazia abbonda nelle acque più profonde, la tua mano sovrana sarà la mia guida. Dove i miei piedi potrebbero fallire, la mia paura mi circonderà, ma tu non hai mai fallito e non inizierai adesso a fallire. Terrò i miei occhi sopra le onde dove gli oceani si alzano. Lo spirito mi conduce dove la fiducia è senza confine. Signore, fammi camminare sulle acque, dovunque tu dovessi chiamarmi. Portami più a fondo di quanto i miei piedi potessero mai andare, e la mia fede sarà resa più forte alla presenza del mio Salvatore. Lo Spirito mi conduce dove la fiducia è senza confini. Fammi camminare sulle acque. Il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.